Bene, allora ci siamo di nuovo. Buon pomeriggio, un saluto da Marco Piccari.
E da Stefano Impalomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti. Buon Maracanà.
Buon Maracanà, buon Maracanà come sempre. Ci siamo.
Rima. È lui, cioè,
no, sei tu.
No, non ero io, questo me l'ha chiamato Mario veramente.
Sei tu. Oddio, rimanda un attimo, Andrea, dai, alla regia. Ciao Giorgio.
Rima.
Ma uguale.
Vabbè, andiamo avanti.
No.
Ma mai sentito parlare del Mar Morto? L'ho ammazzato io con cazzo a destra.
Dai, vabbè, buoni, andiamo avanti.
È uguale, ma, sì. Ma io, cioè, ti faccio i complimenti, no, Marco.
Va bene, perché chi ci sente attacca il telefono adesso.
No, scherzo, dai. Beh, ma insomma, vabbè.
No, perché sì, perché mi piaceva.
Ma, a lui mi piace, ma non ti sei riconosciuto?
No, non mi sono riconosciuto lì.
E io quello, con la risata da Ranieri, sì. Sì. Sono io. Bene, vero? Okay. È mia quella.
Allora... Allora, andiamo a dare. No, non vi spaventate, ragazzi, che siete all'ascolto in questo.
È un'autostrada, la mia.
Tommaso Bonandi, Tutto Mercato Web. Ciao Tommaso,
ciao,
ben trovato.
Tommaso.
Ciao a tutti, salve.
Tommaso, non ti spaventare, ma c'è stato un ascoltatore simpaticissimo prima che ha aperto questa situazione di Mario.
No, ma io, se d'accordo, andrei avanti così.
Anche. Bravo Tommaso, vedi che tu cogli.
Grande Tommaso.
Drammatizziamo un po'.
Assolutamente.
Per caso.
Dai, basta. Alessandro Iori di Dazone, ciao Alessandro.
Ciao Alessandro.
Ciao ragazzi, ciao, ben ritrovati, buon pomeriggio a tutti voi.
Ciao Ale. E buon pomeriggio anche, e non sentiamo da un po', a Malu Pasincato. Ciao
no.
Malu.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Come stai Malu, come stai?
Grande Malu.
Sto bene.
Senti Malu, mi dici una cosa subito al volo. Sì. Colomwani, più attaccante centrale, può fare l'esterno. Che tipo di ruolo lo vedi, verrà allora, secondo te utilizzato? Vai. Voglio un tuo parere subito, poi voglio sentire la situazione con Tommaso, vai.
Lui è una punta centrale, che è il ruolo che preferisci di più. All'occorrenza, in maniera forzata, è stato messo anche sulla fascia, perché è un giocatore che sa dare profondità, ha un po' quel tipo di caratteristiche che possiamo dire, per far capire magari chi non lo conosce bene, Marcus Thuram, però lui gioca più da prima punta, cioè gli piace di più. Stato questo passaggio,
ma è una punta di movimento, per capirci,
una punta di movimento, la punta di movimento che sta a far salire la squadra, sta anche in qualche modo disimpegnarsi lontano dalla porta, non per forza nell'area di rigore. Dunque è una punta moderna e che secondo me alla Juventus farà bene. Ha avuto questo passaggio vuoto con Luis Enrique, non so perché, quello che è successo, aveva fatto benissimo proprio in Germania, però alla fine il paradosso suo è che era in panchina col Paris Saint-Germain ed è sempre stato convocato con la nazionale francese, che è una delle più importanti al mondo. Dunque era un paradosso del paradosso. Adesso avrà l'opportunità di vedere nel nostro campionato. Io non so se viene a fare il vice Vlahovic, perché secondo me, ecco, adesso anche Vlahovic ha un competitor di altissimo livello. O li fa giocare tutti e due, che sarebbe anche una bella cosa, un'idea che potrebbe provare Thiago Motta, o adesso in poi, se prima era un discorso anche per riposare, perché era proprio, diciamo, l'unico giocatore, adesso Vlahovic ha, diciamo, un concorrente in più di alto livello.
Allora, visto che hai lanciato questa cosa, vado da Tommaso un attimo, da Bonan. Sì. Tommaso ha parlato anche di Vlahovic, siccome qualcuno ci dice anche attenzione all'Arsenal pure ieri, perché deve cercare un centravanti, cioè rimane pure Vlahovic, oppure l'entrata di Colomwani potrebbe aprire all'uscita di Vlahovic? Come stanno un po' le cose, dai?
No, allora direi che la Juve ha già, tra virgolette, abbastanza problemi per quanto riguarda la rosa, tra infortuni e lacune, diciamo così, si sono palesate in questa prima parte di stagione, che al momento l'arrivo di Colomwani va ad integrare il reparto offensivo, perché ce n'era bisogno, e in questo senso io condivido le parole di Malu, che intanto saluto, perché comunque è un giocatore che ti fa la prima punta e ti fa un po' tutti i ruoli dell'attacco. Aggiungo, perché siccome mi permetto soltanto una cosa, siccome a volte i colpi delle big, in particolar modo della Juventus, vengono spesso criticati, viene preso un panchinaro, e Malu l'ha spiegato bene, è un po' un paradosso. Innanzitutto è un giocatore della nazionale francese, fare la panchina al PSG in generale non è, cioè, è una cosa che ci può stare,
Cioè, beh, certo, perché c'è un'alta qualità, certo, certo.
No, nel senso, no, perché a volte ci si scorda, no? E siccome quello è in panchina, allora non allora magari non è ritenuto all'altezza. Colomani, ragazzi, ci sono pochi giocatori che riescono a fare tutti quei ruoli. Cioè, se mi concedete un paragone, lo stesso Rashford, in odore rossonero, in odore di Milan, è un giocatore che ti fa la prima punta, la seconda, l'esterno, a destra, a sinistra, il centrale, cioè... riuscire ad arrivare a questi giocatori non è cosa da poco, ecco, quindi semplicemente questo. In quest'ottica, per rispondere, scusami, alla tua domanda, no, in questo momento tutto fermo, anche se l'Arsenal richiede Vlahovic avanti col rinnovo, si prova a rinnovare, però al momento chiaramente tutto fermo, non c'è la minima possibilità che fare.
E chiudo sulla Juventus, ho letto insomma che si sta spostando su un altro difensore perché il Barcellona con Deco ha fermato Araujo, ti risulta così? E soprattutto sì. Qual è l'altro nome su cui andare, ecco.
Sì, allora diciamo che il difensore del Barcellona era, diciamo, si stava un po' raffreddando nelle ultime giorni rispetto ad altri. Poi è arrivata diciamo così l'inversione di rotta dello stesso Barcellona, che infatti dovrebbe cedere altri giocatori in difesa e non Araujo. Si torna lì, i nomi sono fondamentalmente al momento, perché poi sapete il mercato abbastanza labile, cambia da un momento all'altro, sì. Ancho, Tomori, Danzo, questo trittico, che sono, non sono nomi nuovi, come sapete, rappresentano tre profili diversi, tre modi di giocare diversi, tre valutazioni anche diverse, con tre eventualmente operazioni di mercato, prestito, diritto, acquisizione differenti, con valori cartellini differenti, però sono questi tre, Tomori, Ancho e Danzo, che ci ricordiamo tutti essere stato un passo dalla Roma.
Dalla Roma l'anno scorso, sì, è verissimo.
Sì.
Allora, intanto
scusami Marco, un'ultima cosa su Colomani. Sono andato a leggere un attimo un po' di numeri. Lui è un classe 98, quindi è giovane, non vecchio, è giovane, non giovanissimo e non vecchio. Ha fatto 80 gol in 250 presenze circa, ora presenza più, presenza meno. Nel senso, vediamo come vogliamo leggerli questi dati. Cioè, per me sono numeri. Non è il bomber da 30 gol a stagione.
No, non è un bomber, quello dicevamo prima con Stefano. Non è un bomber da 30 gol.
Solo una volta mi sembra abbia superato i 20 gol.
Esatto.
Però voglio dire, classe 98, 80 gol in 250 presenze. Cioè, sono
guarda,
numeri,
lui la migliore stagione l'ha fatta con l'Eintracht nel 2022-23, dove ha fatto 32 presenze in Bundesliga, 15 gol. Complessivamente fece 45 partite, 23 gol. Complessivamente in due anni di Germania ha fatto 26 gol in 49 presenze.
Esatto.
Un Pinamonti.
Addirittura Pinamonti, eh? No, dai.
No, insomma, no, io difendo.
Penso qui dicendo fatto prima
Pinamonti il Sassuolo segnando un sacco di
Marcus Thuram. Scusate.
Sì.
Marcus Thuram quando è venuto i numeri erano per l'Italia impetuosi perché faceva appena
anche questo è vero. Verissimo.
Bravo Malù,
giusta osservazione.
Questi ragazzi di questa morfologia, di queste caratteristiche, troveremo offerte in Italia più che in altri campionati. Dunque è un discorso che lui, per quello che intelligentemente a mio avviso non ha scelto la prendere, ha scelto l'Italia subito, perché sa che è un campionato
dove può
adattare molto alle sue caratteristiche.
Ok, io chiedo sia ad Alessandro che a Stefano se possono giocare insieme, perché la cosa non mi sembra che sia stata, diciamo così, da Malù, no? L'ha spiegato, c'è difficile. Mi riferisco a Colomani e Vlahovic.
Io ti direi di sì, però insomma Motta non ha mai giocato a due contro le due punte. Motta,
Infatti Alessandro, che l'hai seguito molto con il Bologna, la escludi questa possibilità, Ale?
Io direi di sì. Intanto un'annotazione personale, un assist a Stefano. Sto transitando accanto allo stadio Mirabello di Reggio Emilia. Stefano, grande. Ti dice nulla?
Mitico. No,
mi risulta che sia stata forse la tua prima presenza con la Roma.
Bravo, Alessandro, sì. 22 febbraio del 1984.
Che meraviglia, vedi? Allora
Nevicava, vincemmo 1-0 con gol di Tuninho Cerezo. E io entrai a 15 e feci il debutto con Lido, mi dice vai pronto, entra,
vai pronto,
16 anni,
bene. Molto bene,
grande Reggio Emilia, ma tu sei di quelle zone, Alessandro? Te sei...
Io sono di qua,
grande, sì, testa, sei testa quadra,
Esatto, esattamente, esattamente. Anche se limato ormai da tanti anni di lavoro a Modena, però insomma, diciamo che sono un uomo di confine. Vabbè, chiusa la parentesi, io vorrei esprimervi un dubbio, però, perché è tutto vero quello che dice Malù, è un giocatore sicuramente di livello internazionale e che nel nostro campionato può fare molto molto bene. Ho un dubbio sulle sue caratteristiche abbinate ai concetti di Thiago Motta, perché come ha sottolineato bene Malù, è un giocatore che attacca forte e bene la profondità, però la mia sensazione è che Motta abbia bisogno, voglia, cercasse un giocatore invece più in grado di giocare spalle alla porta, in grado di associarsi al resto della squadra. Non è un finalizzatore esclusivo come Vlahovic, è un giocatore con caratteristiche diverse, un po' più adatte di quelle di Vlahovic alle idee di calcio di Thiago Motta, ma non so se è il profilo che esattamente servirebbe ai concetti di Thiago Motta. Detto questo, a me è un giocatore che piace moltissimo e vi ricordo che nella finale dei mondiali 2022, quando la Francia cercava poi quella rimonta che l'ha portata almeno fino ai rigori, Thuram giocava in fascia e Kolomunie stava in mezzo insieme a Mbappé, quindi voglio dire è più attaccante ancora di Thuram, almeno in quelle concezioni e in quel momento là nelle concezioni di Didier Deschamps, quindi significa che è un giocatore comunque molto credibile, ecco, anche come realizzatore, al di là dei numeri che avete elencato.
Stefano, vuoi aggiungere qualcosa?
No, mi hanno corretto tutti quanti. Io pensavo che invece potesse trovar fatica in questo tipo di contesto, in questa Juventus, come anche nel ruolo, è vero tutto quello che è stato detto.
Però io sono un po' più vicino a quello che dice.
No, che è un bomber, cioè che è un centravanti. Maluccio lo descrive così, Tommaso lo descrive, Alessandro voglio dire, è un centravanti. Voglio dire, è contemplato così. Però io in questa Juve non lo so. È una Francia.
Io ho dei dubbi anch'io. Però vediamo. Poi sarà il campo a darci una risposta.
Ma è bravo, però è bravo.
Ha ragione Malù quando dice che su Thuram c'erano le stesse perplessità dal punto di vista realizzativo.
Sono altre caratteristiche.
Però secondo me ha altre caratteristiche. Però vediamo, dai, vediamo insomma un po' il campo, quello che ci dirà. E, Tommaso, invece per quanto riguarda altre situazioni, per esempio su Frattesi siamo sempre lì o c'è qualche passo in avanti?
Allora, finché le cifre restano così è difficile, difficile. Cioè, voi pensate muovere un giocatore nel mercato di gennaio, che qui ci sono... Malù segue il mercato da una vita, noi e voi parliamo di mercato da tanti anni su Attembu Radio e su TMV. Cioè, quando giocatori a quelle cifre, perché ricordiamolo, no? 40-50 milioni, che è giustamente la richiesta dell'Inter, che fa il suo interesse, a gennaio io non vedo come possa essere possibile, se non aggirando, facendo, diciamo così, un'operazione ponte per poi riparare a giugno, classico prestito con diritto. Cioè, a chi conviene in questo momento? All'Inter conviene dare via un giocatore del genere in prestito senza avere certezze sul futuro? No. E c'è una squadra che è capace di sborsare subito quella cifra in Serie A? No. Frattesi è veramente convinto di andare via? Chi lo sa? L'Inter adesso si appresta ad entrare nella fase del campionato, della stagione fondamentale, dove si decide un po' tutto. Champions, corsa a scudetto, rush finale, ritorna anche la Coppa Italia. Abbiamo visto quanto strafuori c'è la Noglu, abbiamo visto che ogni tanto per forza di cose qualche giocatore si perde per strada. Siamo veramente convinti che l'Inter lo voglia dare via, perché se no si ragiona, perché anche a me piacerebbe avere una coppa gelato, però se quel negozio non me la vende io rimango con la voglia. Quindi fondamentalmente, più che se può partire, bisogna, la domanda è un'altra: l'Inter lo vuole dare via? Secondo me no.
No, io credo di no. Da questo punto di vista credo di no. Credo di no.
Penso anch'io che l'Inter non voglia depotenziarsi. Il problema di Frattesi è solo uno: che gioca nella squadra col centrocampo più forte del campionato, dove è praticamente difficile, giocherebbe in qualsiasi altra squadra, secondo me. Però quando è quei tre davanti che stanno bene, è veramente difficile anche per Inzaghi trovare la soluzione. Però qui torniamo anche al discorso di prima. Il nazionale è un punto di riferimento, il club non riesce a essere titolare, ma perché? Non perché non è forte, perché davanti ha giocatori che quei tre, quando stanno bene, si completano ed è difficile togliere il posto solo per quello. Dunque, lui giustamente si può capire, è comprensibile, sportivamente vuole giocare, e di conseguenza la situazione non è delle più facili. Però una grande squadra deve avere comunque anche una panchina, il panchinario di una grande squadra.
No, ma è quello che dicevamo del Paris Saint Germain, no? Cioè, se metti in panchina certi giocatori in una grande squadra. Io vi do soltanto un'ultima. Un'ultima ora, lesione bicipite femorale, perciò controllo tra 7-10 giorni, affaticamento per Pulisic e Morata, però escluse lesioni.
Morata è fuori.
Sì, sì, Morata è squalificato, non giocherà contro la
Juventus. Pulisic potrebbe recuperare.
Sentite, Stefano, chiedo a te, faccio un giro veloce su questo. Massimo Paganini, che interviene anche qui da noi, ha detto una cosa, dice, vabbè, ha detto che Frattesi dovrebbe rimanere proprio per il discorso che faceva Malù, però dice se proprio ci deve essere uno scambio io chiederei alla Roma Pellegrini, cioè farei questo scambio. Tu accetteresti uno scambio di questo tipo?
Sottoscrivo.
Sì? Converrebbe a tutte e due? Converrebbe a tutte e due?
Secondo me, ma Pellegrini potrebbe mettere d'accordo, perché viene percepito come un giocatore incompiuto. Secondo me la verità è un'altra. A Roma lo sai come funziona, cioè fanno i paragoni, De Rossi, Pellegrini, Totti e Totti, De Rossi e De Rossi, Pisilli.
Lui ha vissuto questo paragone in maniera forte.
Esatto, Pellegrini è un ottimo calciatore.
E ogni giorno migliaia di aziende.
Chi è? Ho sentito
esatto, e quindi secondo me ha margini notevoli di miglioramento, e l'Inter potrebbe fare al caso suo come caratteristiche, perché all'interno, pensando un giorno il congedo di Mkhitaryan, potrebbe avere in casa un giocatore diverso nel centrocampo, ma lui non deve avere grandi responsabilità, cioè lui non deve tenere il centrocampo, lui lo deve completare un centrocampo già forte. E allora Pellegrini, secondo me, ha ragione Massimo Paganini. Io condivido quello che più Pellegrini che un Cristante o altro. Allora...
Certo. Alessandro Iori?
Ma allora, è un'operazione complicata, però secondo me l'idea Pellegrini potrebbe essere una chiave interessante, perché al di là del colpo di coda, anche di orgoglio nel derby, mi sembra che la condizione ambientale per Pellegrini a Roma sia molto molto complicata. Frattesi ha voglia e secondo me anche necessità di giocare con un po' più di continuità, ovviamente tornerebbe di corsa nella sua squadra, e questo non lo scopriamo oggi, e quindi potrebbe essere un'operazione che trova benefici per tanti, e secondo me in ultima analisi anche per la nazionale, perché permetterebbe a Pellegrini di misurarsi in un ambiente sicuramente estremamente competitivo, chiaramente, ma anche un pochino meno pressante dal punto di vista emotivo, e permetterebbe a Frattesi di avere quello spazio di cui ha bisogno per essere poi performante anche in nazionale.
Malù?
Sì, sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo.
Quindi siete tutti d'accordo in uno scambio di questo tipo? Sarebbe buono per entrambe le squadre, per entrambi i giocatori, per caratteristiche, eccetera. Chiedo a Tommaso se c'è questa possibilità, e poi ti aggiungo, mi dai anche un po' la situazione Napoli con l'uscita ormai di Kvaratskhelia, come si muoverà la squadra di Conte.
Allora, se mi chiedi se questo potrebbe giovare a Pellegrini, io sono d'accordo con quanto hanno detto prima i colleghi, nel senso che ovviamente rappresenterebbe per lui un cambio di clima che in questi casi non può far altro che fare bene. Io ogni tanto, quando si parla di Frattesi e si dice che non gioca nell'Inter, perché giustamente Inzaghi ha i suoi tre nel mezzo e quelli non li cambia almeno di infortuni e squalifiche, e giustamente, perché poi i numeri gli danno ragione, ci si scorda spesso che non è che non c'è solo Frattesi che non gioca, c'è anche Zielinski.
Sì.
Cioè, guardate che come Frattesi titolare in forse quante altre squadre di Serie A, quasi tutte, no? Perché Zielinski? Cioè, quando si ragiona...
Tu dici in una grande squadra e anche questo può accadere.
Se per sé Pellegrini cambiare aria sarebbe altro che bene, e l'Inter, chi meglio dell'Inter, però ragazzi, non gioca nemmeno Zielinski.
Giocherebbe poco in questo momento, Sì, però per me sarebbe una valida alternativa, ad esempio, al discorso di Mkhitaryan.
Sì, però in prospettiva, sì, sì, anche in prospettiva, cioè, certo, non certo, è che certo, adesso Pellegrini arriva. Certo. Io sono d'accordo con Tommaso, certo, sono d'accordo. Però sì, Pellegrini, se ovvio, accetta il trasferimento, sì, sì, Tommaso deve pensare anche alla prospettiva.
Alla prospettiva, alla prospettiva, certo, 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 certo.
Cioè, non è che Mkhitaryan giocherà fino a 96 anni,
certo. Io dicevo in sé per sé che comunque chi cambia va all'Inter, chiaramente, seppure. Cioè, Aslani se non gioca va bene, credo che anche Aslani se ne faccia una ragione, voglio dire, ha tutta la carriera davanti. Pellegrini magari se cambia squadra può aspettarsi di giocare un po' di più, però nell'Inter non gioca nemmeno Zionischi, non si affrassa.
Sì, sì, sì. Poi comunque ha un ingaggio importante difficile. Pellegrini, no? Non so adesso se rientra nei paragoni.
Più o meno quello che prende
6 e mezzo.
No.
Sì, no, capito, poi Zionischi
sei, arriva a 6 con i bonus, compresi i bonus, okay, quindi una base di 4 sì, netti, 4 e mezzo.
Zionischi è un parametro zero, quindi vuol dire se fa qualche
prende una barca di soldi.
Sì, sì.
Non dice nulla, però ecco, Pellegrini arriva.
Senti, invece questione Napoli, così chiudiamo col Napoli per capire un po'.
Questione Napoli, siamo in attesa della grande partenza di Kvara in direzione Parigi, che dovrebbe avvenire nelle prossime ore. Sulla cifra ci siamo, sull'accordo ci siamo. Il sostituto, per ora stiamo avanti.
Tommaso, perdonami, mettiamo... sulla cifra, si era parlato, cioè è sorprendente la cifra, è qualcosa in più rispetto a quei 70 di base, 70, 75 più 5 di bonus?
Siamo tra i 70 e gli 80, poi c'è la parte fissa, la parte variabile.
E non ci sono alcune, niente di sorprendente.
Siamo lì, milioni più ora, noi scherziamo dicendo milioni in più, milioni in
no,
meno.
No, sì, sì, si era parlato di 70, pensavo 70 tutto compreso, invece 80 tutto compreso.
Con 3 mesi, 4 mesi di ritardo.
Però 80 praticamente... tutto compreso è un bel colpo.
Sì, sì, lui Zerico lo voleva già quest'estate. E sapete che vi dico questo aneddoto, che l'aveva raccontato anche lui stesso. Quando allenava la Spagna avevano fatto una partita contro la Georgia, ok, e lui in quella partita in conferenza stampa ai giornalisti spagnoli disse: abbiamo incrociato questo ragazzo che non conoscevo bene, ma che imparò a conoscerlo perché sentiremo parlare veramente tanto di lui. E dunque da quel momento il fatto che l'aveva stregato già all'epoca, ma ancora di arrivare a Napoli e fare quello che ha fatto, era un giocatore che era già, diciamo, nel database mentale di Luis Enrique. C'è stata l'opportunità, adesso l'ha portata a casa. A proposito di Napoli, secondo me, con l'infortunio di Gabriel Jesus all'Arsenal, chissà che Osimhen non possa anche veramente esaudire il suo sogno di giocare in Premier League e possa andare all'Arsenal e Napoli possa di nuovo, anche con questa uscita dell'altro protagonista dello scudetto, di portare a casa altri milioni.
Tommaso, a chiudere sul Napoli, insomma, perché il nome più gettonato per sostituire.
Il nome più gettonato è quello che sicuramente di cui avete già parlato, è quello di Garnacho. Lì il problema è un altro, cioè se da una parte l'accordo con il giocatore, diciamo così, che aprirebbe anche all'ipotesi da un punto di vista contrattuale, no? Napoli è pronto a offrire ovviamente il classico quinquennale importante, 3 milioni l'offerta, 4, circa 4 la richiesta, ma quello, voglio dire, non è un problema trovare la quadra a metà strada. E il fatto è sulla valutazione, che la richiesta è più o meno la cifra che incasserebbe il Napoli da fare al PSG, e dall'altra, insomma, magari, ma è il gioco delle parti, no? Ma lui,
certo,
lo sa benissimo,
certo, Napoli entra subito via.
Voglio dire, magari ovvio che l'offerta resta 50, la richiesta resta 70, capite, certo, che certo, 20 certo, milioni qualcuno li deve mettere, quindi però allora se mi chiedi il nome, quello in poll è l'aggettivo del match.
Senti, Ale, chiedo a te prima di chiudere questo blocco, può sostituire Neres, può sostituire Kvaratskhelia in questa fase di campionato, può fare bene, ritieni che possa essere, insomma, il giocatore per sopperire a questa perdita?
Sì, mi sembra di sì, mi sembra che stia avendo l'impatto che magari ci si aspettava già da inizio campionato, però datogli il necessario periodo di ambientamento mi sembra che stia viaggiando su livelli che consentono al Napoli di salutare, non dico serenamente, Kvara, perché insomma quello che ha fatto nel primo anno credo che sia indimenticabile e incancellabile per i cuori, anche non solo per le teste dei tifosi del Napoli, però dal punto di vista tecnico credo che che il sostituto ci sia in casa per fare il titolare. Poi è chiaro che il Napoli avrà poi la necessità di allargare di allargare gli orizzonti. Io lunedì sera ho fatto la telecronaca di Real Sociedad Villarreal, continuo a vedere il giapponese Kubo come un giocatore che, secondo, che vedrei molto bene in Italia, che mi piacerebbe vedere in Serie A, quindi vediamo,
mi piace molto anche a me,
cosa succederà.
Sì. Grazie molto anche a me. Ale, io ti ringrazio e a presto e buon lavoro.
Ciao Alessandro. Iori,
grazie. Ciao, nel salutare Tommaso, rimani un attimo Malu perché c'è una domanda per te di un ascoltatore. Nel salutare Tommaso ti chiedo, lo scambio Sanabria-Kwame si fa?
È molto 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 calda. Molto calda come pista, quindi il giocatore, soprattutto lato Torino, piace, anche se non è il bomber che risolve i problemi di Granata, ma qua me ormai non gioca nella trentina, seconda, terza, quarta scelta, quindi molto caldo, da seguire attentamente. Su TMV tra poco daremo anche altri aggiornamenti.
Bene, 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 naturalmente seguiremo tutti gli aggiornamenti su tutto mercato web. Grazie Tommaso.
Ciao Tommaso.
Un
abbraccio,
piacere, ciao, ciao.
Un piacere,
ciao,
nostro, grazie. Chiedo invece da parte di un ascoltatore, Malu, ti chiede se i seguenti giocatori sono pronti per il campionato italiano: Aro Codare, Denkei, io non so se la pronuncia è corretta, quindi fai tu, e Mbueno è pronto per un top club. Malu, c'è Malu o non c'è?
Oh, parlo da solo. Sono, no, Malu, vai. L'ho detto prima, sono tutti e tre pronti, giocatori scaltri, veloci. Abbiamo visto anche ieri, per dire, Diao è arrivato prima la partita, ha fatto già subito gol contro il Milan. Dunque, assolutamente sì, calcio italiano sta tirando tanto, ripeto, a questi giocatori con certi tipi di caratteristiche.
Quindi questi sono pronti. Va bene, Malu, ti salutiamo.
Ciao Malu.
Io saluto voi con molto piacere, a prestissimo. Buon mercato.
Grazie, grazie a te, grazie come sempre.
Te,
c'è una domanda pure per te, Stefano, a chiudere questo blocco. Ti chiedono se Pellegrini con Inzaghi può fare il percorso di Luis Alberto.
Perché no? Certo.
Che è un giocatore che tecnicamente,
sì,
no?
Sì, sì, sì.
Però potrebbe un po' richiamarlo.
Poi credo che anche nel dialogo, cioè Simone è bravo anche con i giocatori,
Sì.
Vabbè, poi Lorenzo, secondo me gli serve anche un allenatore di questo genere, sereno, cioè, che va al di là delle consegne tattiche, del sistema, del movimento, di quello che richiede un allenatore, come è giusto che debba essere. Però c'è anche quel, sai, lo sguardo, la chiata la mattina al campo, cioè io potrebbe nascere un'empatia, un feeling tra
questi due, tra loro due.
Secondo me sì.
Ci fermiamo, c'è un break e torniamo subito con un altro terzetto. State con noi, a tra poco.